Dopo aver attentamente considerato le dimensioni e la natura dell'ignoranza e dell'irrazionalità politica, Ilia Somin, nel quarto capitolo del suo libro, si occupa delle scorciatoie informative. Il capitolo, che comincia a pagina 149, si intitola Dove non arrivano le scorciatoie informative. In questo capitolo si analizza un espediente noto agli studiosi come scorciatoie informative che in molti casi dovrebbe mitigare sia in politica sia in altri campi l'ignoranza di una persona, la quale può avvalersi di scorciatoie, proprio come il viandante che non vuol fare 10 km di strada, a volte trova una scorciatoia per raggiungere la meta in 6 o 7 km. Esistono o no scorciatoie informative? Questa è la domanda che si pone nel quarto capitolo. Posso già anticipare che queste scorciatoie esistono, secondo Somin, ma non fanno un lavoro, diciamo, non svolgono una funzione talmente importante da ridurre in maniera cospicua l'ignoranza politica. Vediamo la natura di queste scorciatoie. Il capitolo comincia con questo passo molto importante e chiaro che vale la pena leggere e commentare. Raramente raggiungiamo un livello perfetto di informazione su un aspetto qualsiasi della vita. Il più delle volte cerchiamo di ovviare all'ignoranza ricorrendo a scorciatoie informative. Possiamo non sapere granché di televisori, ma se sappiamo che i prodotti Sony godono di una buona reputazione, ciò potrebbe aiutarci a decidere quale apparecchio acquistare. Forse gli elettori che hanno generalmente bassi livelli di conoscenza possono cavarsela usando analoghe scorciatoie. Almeno fino a tempi recenti, questa è stata la posizione prevalente tra scienziati della politica ed economisti. Se ciò è vero, l'ignoranza politica non è necessariamente motivo di forte preoccupazione per il processo democratico. Come facile constatare, alcune scorciatoie sono veramente utili. Purtroppo, però, nella maggior parte dei casi non sono così efficaci come credono i loro più convinti estimatori. E quali sono le scorciatoie informative alle quali pensa Somin? Come vedete all'inizio di pagina 150 ne vengono enumerate 5. Le enumeriamo anche noi per farci un'idea. Poi ne esamineremo solo alcune di particolare interesse. Tra le più importanti occorre ricordare le informazioni tratte dalla vita di ogni giorno, il ruolo svolto dai partiti politici, le indicazioni fornite da leader d'opinione, il voto retrospettivo e il cosiddetto miracolo dell'aggregazione, tra virgolette. Sicuramente le prime tre le avete comprese o intuite, ma il voto retrospettivo, il cosiddetto miracolo dell'aggregazione, sono termini di uso certamente non comune sui quali noi ci soffermeremo. Il problema delle scorciatoie informative, tuttavia, nota Somin, non è molto diverso dai problemi che abbiamo affrontato e illustrato con riferimento ai precedenti capitoli, perché le scorciatoie informative, ammesso che esistono scorciatoie per avere più informazioni in tempi rapidi, sono molto, allora l'efficacia di queste scorciatoie dipende molto dai fini di chi le usa. Chi cerca scorciatoie politiche tende alla verità, a conoscere la verità politica per votare meglio, oppure vuole semplicemente essere più felice, più contento, trarne un soddisfacimento personale. Per cui questa domanda insinua che le scorciatoie politiche sono un mezzo per acquisire informazione e ridurre l'ignoranza politica, ma è un mezzo che può essere gravemente inficiato dai fini di chi cerca queste scorciatoie, che molto spesso non sono quelli o quello di votare meglio, di avere la verità sulla situazione politica per decidere in modo migliore. Ne abbiamo enumerate cinque. La prima riguarda quello che Somin chiama le informazioni dalla vita di tutti i giorni. L'idea è che un elettore non è un bambino, si vota da maggiorenni, molti elettori sono di età avanzata, hanno avuto una vita economica che gli ha permesso di entrare in contatto con le banche, i denari, le imprese, le economie, talvolta con gli uomini politici, e questa loro esperienza di vita potrebbe essere un'utile fonte di informazione. Come osserva a pagina 151, nel paragrafo intitolato Informazioni della vita di tutti i giorni, alcuni studiosi sostengono che gli elettori razionali faranno uso dell'informazione acquisita attraverso le interazioni che si hanno nella vita di tutti i giorni. Tale informazione è virtualmente gratuita, poiché le attività che la producono, per definizione, sarebbero intraprese anche in assenza di ogni intento politico. Io vivo, guadagno denaro, vengo licenziato, faccio carriera, la mia situazione migliora perché aumenta la prosperità del mio paese, da 20 anni che le cose vanno sempre meglio per me, o sempre peggio, o sono stagnanti. Ognuno di noi ha un bagaglio di esperienze, di ricordi, che può usare per valutare le proposte politiche che si trovano sulla scheda elettorale. Per esempio, si presuppone, dice Somin, che gli elettori possano ottenere una notevole quantità di informazione sull'economia da transazioni finanziarie personali, quali la gestione di un conto corrente bancario o la ricerca di un impiego. Tuttavia, questa speranza è solo parzialmente legittima. Infatti, Somin riconosce che sarebbe insensato negare che dalla vita di tutti i giorni si possano ricavare alcune utili informazioni, ma la loro utilità per elettori altrimenti male informati è grandemente sopravvalutata. Tra le carenze di queste informazioni se ne segnalano tre particolarmente importanti. Ho letto questo capoverso a pagina 151. L'idea di Somin è molto semplice. Le informazioni che noi traiamo dalla vita di ogni giorno, dalla nostra personale esperienza, sarebbero molto utili per farci un'idea politica se avessimo già un livello di informazione politica, economica e sociale che ci permette di interpretare la nostra esperienza di vita. Per imparare dall'esperienza devi avere un po' di teoria, un po' di conoscenze di sfondo. E se tu non ce le hai, queste conoscenze di sfondo, non impari nulla. Ci sono tre motivi, dice Somin, per cui queste informazioni possono risultare poco utili, informazioni sull'esperienza personale, se capitano nelle mani di una persona molto male informata. Innanzitutto, per definizione, dice Somin, a pagina 151, questo approccio non è di alcun aiuto per affrontare molti temi politici che una vasta maggioranza di elettori non incontra nella vita di tutti i giorni. Per esempio, le informazioni ricavate dalla vita corrente non sono rilevanti per la maggior parte delle questioni di politica estera. La politica estera di un paese è molto importante. Naturalmente da tale politica dipende la guerra, la pace, la morte dei suoi figli, dei suoi soldati e molto spesso anche la prosperità del paese stesso. Ma quale indizio io posso trarre dalla mia esperienza per decidere se è bene oppure no che l'Italia richiami dal Libano il suo contingente di pace che milita sotto le bandiere delle Nazioni Unite? È molto difficile immaginare come la mia esperienza mi possa guidare in decisioni di questo tipo. In secondo luogo, anche se ha calcolato con precisione le variazioni del suo tenore di vita e ha sviluppato un giudizio sulle politiche del governo in carica, l'elettore non può determinare facilmente se il suo benessere migliorerà una volta eletto il candidato dell'opposizione. Anche se le cose sono andate male sotto il presidente X, forse il programma del candidato dell'opposizione Y è ancora più dannoso. Non si può scartare questa possibilità senza disporre in merito di concrete conoscenze che vadano al di là dell'esperienza personale. Alle prossime elezioni americane, lo dico per chi studia e ascolta questa lezione alla fine del maggio del 2020, presumibilmente il candidato repubblicano sarà l'attuale presidente degli Stati Uniti, The Donald, per gli intimi. Vale a dire Trump, come dice qualche bravo giornalista televisivo, Trump. Ora, vincerà oppure no Trump? I suoi elettori, dopo 4 anni di presidenza di Trump, io lo chiamerò così all'italiana, voteranno lui o voteranno Biden, il candidato democratico, ex vicepresidente sotto la presidenza di Obama? Ogni elettore valuterà come sono cambiate le sue finanze, il suo benessere, come è cambiata in meglio o in peggio la sua vita in questi ultimi 4 anni. Ma ci sono degli eventi particolari che sono accaduti. In primo luogo l'attuale pandemia. Può darsi che quell'elettore stia molto peggio, abbia perso il posto di lavoro. Lo avrebbe perso lo stesso sotto una presidenza Biden? Questo non si può dire. Ma si può però cercare di rispondere alla domanda: quanta parte della mia sorte di cittadino americano che è peggiorata in questi 4 anni è peggiorata grazie, per così dire, o per colpa delle politiche economiche di Trump? E visto che devo anche guardare al futuro, votare Trump in una situazione di emergenza economica è peggio o meglio di votare Biden? Io di Biden non so nulla, o so molto poco. Cosa farà Biden e le sue politiche, che effetto avranno sulla mia vita? Quindi comprendete che basarmi sulla mia esperienza personale può darmi un indizio su chi votare, se ho abbastanza informazioni politiche generali da usare la mia esperienza diciamo personale in aggiunta a queste informazioni, in collaborazione con esse. Altrimenti poco conta la mia informazione personale. La terza e più importante considerazione, e siamo a pagina 152, è che per determinare se una particolare esperienza personale è realmente il risultato di una politica pubblica, e in caso affermativo quali attori politici ne sono responsabili, occorrono conoscenze piuttosto approfondite. Gli elettori che tentino di elaborare giudizi politici sulla base dell'esperienza personale possono cadere vittima di errori madornali. Questo punto è davvero molto importante. Per capire se la mia particolare esperienza è risultato di una politica pubblica, devo saperne molto di politica, ma anche di economia, di società. Devo sapere almeno le cose fondamentali. Io sono un cittadino della Georgia. Quest'anno le mie condizioni sono peggiorate molto. Mio figlio si è laureato ma non trova lavoro. Io speravo di avanzare nella mia carriera, ma questo non è possibile perché la ditta di profilati d'alluminio di cui sono manager è in forte difficoltà. È aumentato il tasso di criminalità nel mio quartiere, o meglio io non lo so bene, però per la prima volta nella mia vita sono stato rapinato. Ecco, mettiamo assieme tutti questi episodi. Si avvicinano le elezioni presidenziali. Questa mia esperienza personale come influirà nel mio voto? Posso attribuire la responsabilità di tutto ciò che mi è capitato al presidente Trump? Oppure la attribuirò al governatore della Georgia, allo stato in cui vivo? Oppure alle politiche del tutto assurde e sconclusionate dei vertici della mia azienda? Io gli avevo sconsigliati di fare questo e quello, l'hanno fatto. E delle politiche pubbliche del governo federale americano, che possono aver influito sulla mia esperienza. Quante dipendono dal presidente Trump e quante invece dalla maggioranza democratica della Camera dei rappresentanti, dove i repubblicani, cioè il partito del presidente, sono in minoranza? Quali leggi esattamente, quali misure hanno danneggiato la mia vita, delle persone che amo, del mio paese, del mio stato, che è la Georgia, di tutti gli Stati Uniti? Capite che l'esperienza personale, senza la massiccia iniezione di una rielaborazione, di un'analisi razionale, può contare molto poco. E poi i dati, è vero, mia figlia non trova lavoro, è vero, i prezzi sono un po' aumentati, ma le difficoltà di mia figlia a trovare lavoro sono sue difficoltà o difficoltà di tutti gli americani? E l'inflazione, l'aumento dei prezzi, lo sento io perché ho comprato la macchina, l'auto, il condizionatore, ho comprato cose i cui prezzi sono aumentati, oppure si può dire in generale che si è accresciuta l'inflazione in questo paese. Può la mia esperienza personale guidarmi in questa risposta? A tale domanda risponderemo nella prossima puntata.